Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Francesco e Tuno ed Enrico D'Auria condurranno la trasmissione La Portagna al Sport. Settimanale sul calcio napoletano. Salve a tutti, sono Francesco Nettuno
ed Enrico D'Auria, buonasera a tutti.
Salve a Napoli stellare che batte la Sampdoria 1-0. Un rigore di Cavani discusso, ma comunque una gran vittoria della formazione azzurra.
Un cinismo da scudetto, grandissimo gol di Cavani, un rigore dubbio, però il Napoli si aggiudica il primo posto insieme alla Juventus.
Bene Enrico, che di questa partita, una partita giocata, ben giocata dal Napoli, che comunque ha avuto la meglio sulla Sampdoria, comunque è una buonissima squadra. Alla fine il Napoli ha giocato meglio, anche se ha segnato un po' sul rigore, meritava comunque la vittoria. Anche il tecnico torinese Ciro Ferrara ha anche, diciamo, ammesso il fatto che il Napoli ha giocato, che il rigore non è influito sulla partita, dato che il Napoli meritava di vincerla.
Sì, Ciro Ferrara ha anche ammesso che il Napoli è da scudetto. Il Napoli con questa partita diventa l'anti-Juve. Vincere a un campo difficilissimo come il Ferraris equivale a una vittoria stratosferica, perché Napoli, se era un Napoli l'anno scorso, avrebbe perso. Comunque, per quanto riguarda l'arbitraggio di ieri, dell'altro ieri, rigore dubbio, c'era anche l'espulsione di Obiang e Costa, che hanno, diciamo, hanno fatto una brutta entrata su Maggio, un pallaccio che Costa più che altro era un arancione più che altro che giallo. Va bene, comunque il Napoli ottima vittoria, ma anche per altre squadre napoletane,
Pescara e Palermo per la siciliana, grande vittoria, parleremo dopo del Palermo e del Pescara. Enrico, secondo te chi è stato il migliore in campo per questo Napoli?
Hiller secondo me ha giocato bene, perché alla fine è stato colui che teneva possesso palla.
Ha impostato il gioco,
mi è piaciuto molto, anche ha subito molti falli, ma falli preziosi, soprattutto quasi a fine gara. Si è fatto fare fallo per far perdere tempo, quindi io darei il migliore in campo a Gökhan Hiller, lo svizzero.
Secondo anche per un altro svizzero, Malon Berami, e anche per Cavani, vabbè, che ha segnato comunque il rigore, però comunque ha giocato una buona partita.
Valoroso soldato Malon Berami, che purtroppo l'altro ieri ha avuto un riceve anche lì, vomitata, un fallo da sanzionare, ma l'arbitro ha avuto una svista dove ha avuto 7 punti di sutura.
7 punti di sutura. Enrico, tra l'altro parliamo anche di un fatto increscioso, quando la legge non è uguale per tutti. La Juventus ha avuto una sanzione perché appunto i tifosi ingiuriavano Zeman di essere uno zingaro, e dunque Tosat è subito attivato e ha sanzionato la Juventus per questa comportamento increscioso dei suoi tifosi. Invece al San Paolo non è mai così, per il Napoli non è mai così, cori ogni domenica sugli stadi di tutta Italia in cui si richiama al Vesuvio, si è, diciamo, Stonocori contro il contro la città di Napoli, vergognosi, Tosa non fa mai nulla. Enrico, cosa devi dire?
Come sempre la legge non è mai uguale per tutti, hai assolutamente ragione, c'è stato ieri, l'altro ieri, Amtic a bordo campo a fine partita, intervistato dalla rete Mediaset, subisce una bottiglietta, una, non so dire i particolari.
Riceve una bottiglietta in testa da un tifoso loriano e nulla.
Nulla, neanche i giornali ne parlano, Mediaset. Per dirti, io ieri di Studio Sport fecero sentire questa intervista a Marek Hamšík senza parlare di questa bottiglietta ricevuta, e Tosin non ha visto niente. La stessa cosa domenica sera, la partita in posticipo Inter-Fiorentina, a fine gara stavamo sul 2-1, i tifosi dell'Inter fanno esplodere una bomba carta, Tosin non fa niente, nessuna multa, ha soltanto danneggiato, vabbè. La Juve con questi gol razzista, ma ogni tanto il danneggio. Comunque va bene,
il problema è che sono due pesi e due misure. Alla fine, se onestamente ci dobbiamo dire, comunque è completamente vergognoso nei confronti del Napoli, del Meridione, e onestamente per me questo, per me la Lega Calcio è una vergogna, non ho preso la lingua, è una vergogna che vengano fatti due pesi e due misure. La stampa controllata poi dallo Stato, lasciamo stare poi il discorso politico, ma alla fine è questa è una cosa che va avanti da moltissimi anni, da centinaia di anni, questo equazione su Napoli, sul sud, e onestamente sul sud che è la terra napoletana, diciamolo, e noi ci dissociamo dalla stampa italiota e dal comportamento di questi ordini italioti che continuano a penalizzare non la squadra di Napoli, ma la città di Napoli e e la napoletana.
Ma poi ci pensi se accadeva a San Paolo una cosa di questo?
È accaduto già a Napoli-Livorno di 3 anni fa, o 2 anni, 3 anni fa, e fu squalificato il campo per Napoli-Genoa, si giocò a porte chiuse, per uno yogurt buttato in campo. Avvenne poi a Roma, ne parliamo di tutto la papocchia giuridica che non aveva senso. A Roma, stadio San Paolo squalificato, le curve per 3 giornate, una vergogna. Una pena solo per gli abbonati delle curve, senza motivazioni. È una vergogna. E smettetela di dire che in realtà siamo vittime, che la polizia fanno le vittime. Non è così, in realtà è una vergogna. Sono due pesi e due misure ed è una cosa che va avanti a 150 anni. Questo è il nostro parere, ma non è il parere, sarà pure il nostro parere, ma sono i fatti. I fatti. Quindi, vabbè, Enrico, chiudiamo qui perché sennò qui
ci lasciamo stare perché alla fine parliamo sempre le stesse cose, diventiamo pure antipatici per la parte degli ascoltatori, perché alla fine c'è questo odio contro di noi, poi diamo pure fastidio, il Napoli dà anche da fastidio perché si trova al primo posto insieme alla Juventus, quindi non si è mai visto che una squadra del sud possa competere con quelle del nord, qui dà molto fastidio, Napoli dà fastidio, è l'orgoglio della Napolitania, Napoli è la capitale che dà l'onore in questo campionato, che purtroppo comanda la Padania, comanda la Lega, questo governo che è dal nord, e basta, chiudiamo. Parliamo di un'altra squadra che ci dà...
Aspetta, prima di parlare dell'altra squadra che c'è le stazioni, che è il Pescara, già lo so, che sta dando le stazioni, volevamo leggere una curiosità del nostro direttore Giuseppe Pomeo,
che
ci ha praticamente inviato un suo parere, una sua statistica, più alto scaramantica, derivante praticamente dal
lo scudetto del Napoli, perché il Napoli, diciamo, porta 5 vittorie e un pareggio come la Juve, e comunque ha 16 punti in classifica. E parlando dei 20 anni fa, quando il Napoli vinse il primo scudetto, che ti ha detto Giuseppe?
Allora, leggo io. Ho visto una statistica riguardante il Napoli. Nell'anno del primo scudetto, tra 77, dopo le prime 6 giornate, il Napoli ha ottenuto 3 vittorie e 3 pareggi. Era secondo a un punto dalla Juve, che aveva 4 vittorie e 2 pareggi. Nell'anno del secondo scudetto, il Napoli, dopo 6 gare, aveva un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi ed era in testa solitario. Nel campionato 88, quando Berlusconi corrompe 4 giocatori del Napoli, Bagni, Garella, Giordano e Ferrario, si comprò lo scudetto. Il Napoli, dopo 6 partite, aveva ottenuto 5 vittorie ed un pareggio, la stessa giornata a Roma, contro i giallorossi 0-0. Il bilancio iniziale di quest'anno lo dica attivo auspicio. Mi aspetto un altro grande imbroglio contro il Napoli come 25 anni fa. Enrico, l'amico e direttore Giuseppe Pomeo, ci fa riflettere su questa statistica, anche se comunque chissà se sarà veramente di cattivo auspicio, però comunque penso che sia ancora prematuro per capire come andranno le cose. Enrico, secondo te, anche perché io abbiamo seguito una trasmissione in cui si parlava di scudetto, oramai tutti parlano di scudetto.
Quale trasmissione?
Una trasmissione su un noto canale napoletano con un conduttore molto simpatico.
Ah, carissimo amico! Amico di grande cose che sei venuto oggi a vedermi!
Diciamo che è un ex speaker della Salernitana, questa persona. Comunque.
Un lecchino, diciamo.
No. Comunque, questa persona qua, diciamo, inneggiava lo scudetto. Anche i suoi ospiti in studio dicevano appunto che oramai.
Inneggiò anche che Federico doveva venire a Napoli.
Anche Zirkov,
direi sicuro che veniva Federico a Napoli. Zirkov sicuro, mercato invernale. Zirkov sicuro, viene a Napoli.
Beh, tu posso sbagliare, però il monitor dice con l'empatia. Sì, sì. Dice, vabbè.
Che poi proprio napoletano crede a tutto, purtroppo. Ne approfitta giusto per dire agli ascoltatori che lui alla fine è anche giornalista di radio. Non dico radio perché voglio sponsorizzare, diciamo, nominare questa radio. Comunque si inventa queste palle per aumentare gli ascolti, per cortesia, è così. Mo vendo una palla, Messi viene a gennaio.
Messi a gennaio, l'annunciamo noi, Messi a gennaio verrà al Napoli.
Messi perché ha detto che se scocciò di stare a Barcellona perché viene Neymar, verrà a gennaio Neymar, quindi verrà a Napoli perché ci sta a Maradona, ci piace la pizza e verrà sicuramente, ci ho parlato io col procuratore, che grandissimo amico mio, verrà.
Amico, vabbè, ci stiamo un po' divertendo, un momento di ironia non fa mai male. E dico, invece parliamo anche con Insigne. Insigne, secondo te, si è parlato che vuole della Laurentiis, sarà molto contento di quando ha rinnovato il contratto. Ovviamente l'obiettivo è quello di trasformare Insigne nel Totti del Napoli. Secondo te c'è questa possibilità?
Certamente, dipende tutto dal giovane Insigne, dipende da lui, dalla sua volontà, se lui alla fine non si trova con la società, perché alla fine vedremo durante il resto degli anni, sicuramente saranno polemiche sullo stipendio, vorrebbe qualcosa di più, De Laurentiis così, come ha fatto con Cavani, però ci può stare, come Maldini al Milan, come Totti alla Roma, spero anche un Insigne a Napoli, che ci sia il capitano, la bandiera.
Esatto.
Sempre bello vedere un numero 10 per anni giocare, come Del Piero pure, Del Piero.
Esatto. Che poi dobbiamo dire comunque Insigne, se ora che ancora non è del tutto maturo, offre delle prestazioni così, ci aspetteremo comunque un Insigne che ha 25-26 anni, veramente dovrà dimostrare, secondo me sarà veramente un punto fermo del calcio napoletano. Comunque adesso praticamente tra un po' passeremo a parlare di altre squadre napoletane nel territorio napoletano, quindi appunto parleremo del Pescara, del Palermo, Siciliano, Catania e poi la Serie B, Lega Pro e Serie D. Per il momento però vi lasciamo con questa canzone dei Chiattoni Animati, ovvero Napoli nel cuore. Una canzone non nuova, però sempre molto carina. Aspettiamo.
Siamo un popolo al sole, non ci fermiamo innanzi al dolore. Il calcio è una ragione di vita per noi, è azzurra la nostra realtà. Andare allo stadio è una fede oramai, abbiamo fatto tanti chilometri già. Anche in capo al mondo saremo con te, nessuno mai ci fermerà. Cantiamo insieme Forza Napoli, nel cuore solo Napoli. Alziamoci in piedi e più forte sarà il grido di questa città. Gridiamo insieme Forza Napoli, sempre più in alto Napoli. L'orgoglio ferito un ricordo sarà, la maglia azzurra trionferà. Questa città e giura ogni giorno che ritornerà, pensando alla sua squadra del cuore, però ritorna a sorridere un po'. Cantiamo insieme Forza Napoli, nel cuore solo Napoli. Alziamoci in piedi e più forte sarà il grido di questa città. Gridiamo insieme Forza Napoli,
Napoli. Grande canzone, grande che sei animato. L'orgoglio ferito un ricordo sarà. E così è stato, così è stato, così è stato. Torniamo qui allo studio. Enrico, che Pescara, che Pescara!
Seconda vittoria consecutiva. E io davo per certo che il Pescara sarebbe retrocesso. Sta lottando per rimanere in Serie A. Mi fa un piacere enorme questa vittoria a Cagliari, in un campo che anche il Cagliari sta un po' rovinatuccio. Vince 2-1 con rete di Terlizzi e Pescara e il secondo gol di Weiss, un ottimo giocatore,
è gol della Baglia di Piniglia
sul rigore. Però questo Weiss mi piace come giocatore,
è un giocatore svedese
da conoscere, da sconoscere. Poi vittoria, prima vittoria del Palermo contro il Chievo
4-1 da Chemiccoli, il napoletano leccese,
che ha fatto un gol da 41 metri, un euro gol che ricorda Diego Armando Maradona, bellissimo gol, e segna Miccoli al primo minuto, poi pareggio di Rigoni del Chievo, doppietta di Miccoli al 14esimo del secondo tempo, poi Giorgi del Palermo e poi fantastico gol al 17esimo minuto del secondo tempo di Miccoli. Leccese, orgoglio napoletano, anch'esso grande appassionato e fan di Diego Armando Maradona, e sempre stato il suo sogno imitarlo e ci è riuscito bene domenica. Poi la bruttissima e amara sconfitta del Catania a Bologna per 4-0, Mattatori Guarente, doppietta di Gilardino e Conè. Questo riguarda la Serie A. La classifica guida grande Napoli, Napoli
ovviamente
a 16, purtroppo a 16 punti. Quindi Napoli è l'anti-Juve, come dicono molti giornalisti. Inter, seguono Inter, Lazio a 12 punti, Sampdoria a 10 punti con un punto di penalizzazione, Torino a 8 punti, anch'esso con un punto di penalizzazione, Roma, Fiorentina e Genova e Catania a 8 punti, Catania grande squadra, seconda squadra della Sicilia a metà classifica. Poi c'è il Milan, Bologna e Pescara a 7 punti, grande Pescara,
finalmente pure Bastifondi.
Bastifondi a pari punti con il Milan, che onore per Pescara. Parma Udinese a 6 punti, Atalanta a 5 punti con 2 punti di penalizzazione, Palermo a 4 punti che sale dal penultimo posto, sale al quartultimo posto, Chievo a 3 punti, Siena a 2 punti, Cagliari a 2 punti. Passiamo alla Serie B, dove non tanto positiva la situazione.
Solo la Juve Stabia che è ripresa finalmente, una ripresa.
La prima vittoria in campionato, Juve Stabia 1 Padova 0, poi c'è la sconfitta del Crotone in casa contro il Livorno 1-2, poi c'è la sconfitta bruttissima nel campo di Verona, Verona-Bari 1-0, e la sconfitta Spezia-Regina 1-0 per lo Spezia.
Il Verona ha giocato, ha la vittoria, però comunque il Bari ha lottato fino alla fine per pareggiare, il gol di Bocino, per il Verona ha vinto sul proprio campo contro il Bari. Quindi la diciamo la classifica, diciamo la classifica di Serie B.
Tu intanto metti la Serie C,
sì,
la classifica guida il Sassuolo a 19 punti, Livorno a 16, Verona a 15, Varese a 12 punti, Ternana e Spezia a 10 punti, a 9 punti Vicenza Brescia, a 7 punti c'è il Bari, squadra napoletana, Cittadella, Padova, Modena, Lanciano, anche questa squadra napoletana, a 6 punti invece Provercelli, Novara, Juve Stabia, un'altra squadra di Castellammare di Stabia, e Ascoli, a 5 punti Crotone, 4 punti Cesena, 3 punti Regina e Empoli, e chiude la classifica il Grosseto a un punto. Noto che molte squadre napoletane stanno in zona retrocessione, mi dispiace molto per la Regina e Crotone che hanno iniziato bene il campionato e ora se ne sta scendendo. La Juve Stabia punta a un campionato abbastanza facile. Però
dobbiamo dire che comunque la Regina è una squadra buona per riprendersi, una squadra a tutti gli effetti possibile ripresa.
Il Bari a metà classifica a 7 punti, è partita con 7 punti di penalizzazione, quindi un buon campionato.
È una grande squadra,
perché se sommiamo dovrebbe essere a 14 punti, quindi dovrebbe essere al quinto posto insieme tra Verona e Varese, quindi un buon campionato per il Bari, sfortunato per questi punti di penalizzazione. Passiamo alla Serie C, Francesco.
Alla Lega Pro 1, andiamo subito nel primo giro dove abbiamo due grandi vittorie del Trapani e del Lecce. Trapani Cuneo 3-0, Madonia Basso e Mancosu. Lecce Trizium 2-0, Diniz e Falco. Classifica Lecce 15, Entella e Trapani 9 punti, Porto Gruaro 8, Sud Tirol, Pavia e Como 7 e Carpi 7 punti, per Alpi Salò, Reggiana e Lumezzane 6 punti, Cremonese a 5, Cuneo 4, San Marino 3, Trizium 1, Treviso 0, Albino F meno 3, spero che partita da meno 10, Cremonese, Como e Treviso meno 1. Andiamo a vedere la, la Lega Pro 1 Girone B. Avellino Barletta 1-0, gol di Castaldo, Carrese Benevento grande vittoria 0-3, Mancosu e due gol di Altinier Benevento, Catanzaro Andria 0-0, Frosinone Nocerina 2-2, Altinier, Cesare Casaretti, Matteo e Garuffo. Paganese Gubbio grande vittoria a Tortori 1-0 per la Paganese, per, Sorrento Prato 0-2, Napoli Sivarese perde Sorrento. La classifica Avellino 11 punti, 9 punti per Frosinone, Perugia, Benevento e Latina in zona playoff, 8 punti per Paganese, Viareggio, Pisa e 7 punti per il Gubbio, Prato 6 punti, Catanzaro 5, Sorrento e Nocerina 4 punti una playout, anche l'Andria e il Barletta 3 e 2, ultimo posto per la Carrese 0 punti, Frosinone, Andria, Latina e Perugia meno 1 punto. Andiamo ad analizzare adesso la diciamo una grande ottime le squadre napoletane in questo giro, soprattutto il l'Avellino e il Benevento, che speriamo
Avellino
possano entrambi salire. Andiamo a vedere il, la Lega Pro 2 Girone A, dove c'è l'unica squadra, il Milazzo, che purtroppo perde in terra piemontese. Alessandria Milazzo 5-1, Vidiani, Mignona pareggia per il Milazzo, ma poi l'Alessandria di Lag con Roselli, Cammaroto, Degano e Fanucchi. 5-1 risultato. Il Milazzo si trova al quartultimo posto con 3 punti sulla playout. Andiamo a vedere la Lega Pro 2 Girone B, dove c'è una grande contesa. Campobasso Pontedera 1-1, Fondi Teramo 0-1, Gavorrano Interreggio 0-0, L'Aquila Arzanese 3-1, Martina Versa 2-0, Melfi Chieti 1-0, Poggi Bonzi Lavezia 1-0, Salernitana Foligno 2-0, finalmente si riprende Salernitana con Ginestra, una grande vittoria dopo l'esonero del tecnico Calderisi. C'è il tecnico Perrone, il tecnico che appunto ha gestito la formazione Granata per la promozione in Lega Pro 2 lo scorso anno. Comunque un campionato, dobbiamo ricordare che appunto questo campionato molti lo intendono come un campionato diciamo di passaggio, anche perché l'anno prossimo probabilmente sarà l'inevitabile riforma del campionato che vedrà l'accorpamento di Lega Pro 2 e Lega Pro 1, che quindi formerà un'unica Lega, la Lega Pro, che sarà l'unica purtroppo.
E quante squadre metterà?
Saranno diversi gironi, penso 4 gironi, nord, centro e sud, ma non so, comunque sarà una, infatti veramente è l'unica giustificazione. Sarà veramente, purtroppo il calcio sta degenerando in questo paese. Allora andiamo a vedere.
Lo fanno capire che bisogna dividere.
Lo fanno capire proprio.
Bisogna dividere nord sud, dividiamo a questo punto, facciamo un campionato sud e campionato nord.
Il problema è che le società sono tutte quante in fallimento, se le società purtroppo. Enrico, adesso aspetto te per cominciare con il girone F. Cominciamo, non l'abbiamo mai detto appunto perché non avevamo informazioni. Adesso abbiamo qui, nomina solo le squadre molisane che partecipano a questo girone, che sono l'Agnonese, il Termoli che... e l'Isernia.
Agnonese non è quella del Cilento, Agnone.
Lo so,
Agnone... è un'omonimia. Ancona Termoli 4-3. Sconfitta per il Termoli. Poi Olimpica Agnonese San Benedettese 1-1 e Isernia a San Cesareo Isernia 2-0. Isernia ultimo posto, penultimo posto a 3 punti e Campo di Marino ultimo posto a 1 punto e per quanto riguarda l'Olimpica Agnonese a 9 punti in zona playoff. E Termoli a metà classifica con 5 punti. Ora passiamo al girone G.
Girone G, andiamo subito a parlare del girone G della Lega della Serie D. Abbiamo Anzio Lavigno Soria 0-1, Casertana Senargius 5-4, Civitavecchia Ilianola 4-0, Budoni Sarnese 0-2, Torre Neapoli Sarzachena 3-2, classifica Sarnese a pieni punti 15 punti, Torre Neapoli 13, anche se e Torres e Sora 13, Lupra Frascati 12, Casertana 10, Porto Torres 7 e Budoni anche esso 7, 4 punti per Arzachena, Isola Liri, San Basilio Palestrina, Anzio Lavigno, Civitavecchia, Progetto Santelia 4 punti, 3 punti per il Sintia, Nola 2, Selardus 2, Ostia Mare ancora 0 punti. Girone H, Foggia Batti Paese 0-0, Porti Strani Potenza 2-1, Francavilla Matera 2-7, Gladiator Puteolana 4-2, Ischia Campagna Piscinola 1-0, Monopoli Grottaglie 2-0, Nardò Bisceglie 2-1, Pomigliano Brindisi 1-0, Taranto San Antonio Abate 0-0, classifica 13 punti per Monopoli e Matera, 12 per Ischia, Gladiator a 11, Pomigliano 9, a 8 punti di Brindisi, Bisceglie, Battipagliese e Foggia, 7 punti per Francavilla, Puteolana 6 punti, Campagna 5, a 4 punti Taranto San Antonio Abate, Nardò 3 punti per il Forti Strani, Potenza e Grottaglie 1 punto. Alziamo anche il girone I della Serie D. Derby Messina Città di Messina 2-1 per il Messina. Gerbison Vibonese 2-0, Licata Montalto 0-1, Nissanoto 0-1, Potenza Ribera 2-1, Cavese Comprensione Normanno 1-1, Ragusa Agropoli 3-0, San Biase Palazzolo 5-1, Savoia Cireale 4-1, guida la classifica Cosenza 13 punti, Savoia 12, Messina 12, Gerbison 11, a 10 punti di San Biase e Ragusa, Vibonese 8 punti, Città di Messina 7, a 6 punti Agropoli, Normanno e Montalto, 5 punti per Ribera, 4 punti Noto e Cavese, che sta per saltare la panchina della Cavese, Nisa 3 punti, Licata 2, a Cireale, Palazzolo 1 punto. Enrico, dunque risultati importanti in tutti questi gironi. L'Agropoli è anche attrezzata per la promozione, comunque è l'unica che fa il passo falso, continua, si avvicina l'esonero per il tecnico. Enrico, volevi dire qualcosa sul Giro d'Italia?
Sì, allora il Giro d'Italia ha sempre, come ogni anno, è sempre partito all'estero, una volta in Olanda, poi in Danimarca. Quest'anno il Giro d'Italia partirà nella nazione napoletana, dove la partenza sarà nella capitale napoletana, a Napoli. Sarà una partenza il 4 maggio 2013, partenza a Napoli e arrivo a Napoli sarà un 156 km. Il secondo giorno partiranno nell'isola di Ischia questa crono squadra 17 km Ischia Forio, poi il 6 maggio Sorrento Marina di Ascea 212 km, il 7 maggio a Policastro Busentino Serra San Bruno arriva, l'8 maggio partenza da Cosenza e arrivo a Matera, il 9 maggio Mola di Bari e arrivo a Margherita di Savoia, 10 maggio San Salvo e arrivo a Pescara. Queste sono le tappe straniere del Giro d'Italia. Bisogna elogiare questo pensiero da parte della nazione italiana, vuole essere ospitata dalla nazione napoletana,
esatto.
E il popolo napoletano saprà come
accogliere.
Poi un'altra cosa, Napoletana Sport non è solo calcio, ma è iniziato il campionato di Serie A Basket. Brutte sconfitte per quanto riguarda l'Avellino e il Caserta.
Velocemente perché non finito.
Basta,
parleremo la prossima volta di più. Arrivederci a tutti e buona giornata e forza Napoli anche in Europa League.